io ho preparato una lezione trasversale, una ventina di minuti, prendendo tutto dal Vangelo, richiamandomi in pratica in che modo amare il prossimo, seguendo Gesù. Gesù di Nazareth, noi per amare il prossimo abbiamo un'unica via da seguire, che è Cristo. Allora, sia rifacendoci al testo che voi usate per la formazione, sia rifacendomi al Vangelo in senso generale, ho preparato così quattro idee semplici, che vuole poi, fatto una presentazione a fotocopie, chi vuole può anche seguire queste. Cerco di parlare lentamente e di farmi capire. Poi apriamo il discorso su comunicare le nostre riflessioni sulla lezione che c'era da preparare per oggi, no? Quindi possiamo iniziare con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Mediatrice,
prega per noi.
Poi ci possiamo sedere. Prego, c'era, mi pare che ho dato, scusate, una fotocopia spillata, scarabocchiata. Chi ce l'ha? Una fotocopia spillata.
Qua.
Ah, grazie, grazie. Perché qui c'erano gli scarabocchi. Allora, voi avete la formazione che ha come titolo generale la sublime conoscenza di Gesù Cristo. La conoscenza di Gesù Cristo è inesauribile, nessuno può conoscere fino in fondo la grandezza, la profondità e l'amore di Cristo. Oggi ci fermiamo su un punto importante. Gesù Cristo ha attraversato le frontiere che dividono l'umanità. Il titolo appunto attraversare le frontiere insieme a Gesù Cristo. Qual è la prima frontiera che Gesù ha attraversato? La separazione fra l'umano e il divino. Questa è la grande frontiera che Gesù ha attraversato. Si è unito all'umanità. Solo lui poteva fare questo. Attraversare la separazione di Dio dall'uomo. Ecco perché noi lo chiamiamo il grande mediatore, il pontefice, colui che getta il ponte attraverso la sua incarnazione tra Dio e l'umanità. Solo in lui c'è questa possibilità. E qui vediamo la figura di Maria che dà la possibilità a Cristo di prendere la carne umana. Qui si fonda la nostra devozione mariana. E questo è il punto vitale della devozione di Maria. È colei che dà la carne umana al Figlio di Dio. Altre forme di devozioni sono secondarie. Questa è la devozione fondamentale. E senza Maria noi non possiamo avere Cristo, perché Cristo si presenta a noi, lo possiamo toccare e vedere attraverso la carne di Maria. Allora, attraversare le frontiere, nelle lezioni che state facendo, significa proprio abbattere tutto ciò che impedisce all'uomo di raggiungere l'altro fratello. Noi diciamo abbattere gli steccati, costruire i ponti di unione, no, fra di noi. sono espressioni che in pratica Matteo sintetizza con la frase: andate in tutto il mondo e fate discepoli tutti i popoli. È il messaggio finale che Gesù lascia agli apostoli. Noi ci domandiamo che cosa bisogna fare, quale attrezzature bisogna avere per attraversare le frontiere e raggiungere tutti i fratelli. Perché anche noi, fra di noi, non è che ci sono dei muri di separazione, delle esclusioni. La comprensione dell'altro non è una cosa scontata. Comprendere l'altro, amare l'altro, è un fatto dinamico che si sviluppa nel tempo. Voi come vi spiegate il fatto che due persone si sposano, giurano eterno amore e dopo qualche anno tutti a casa, ognuno per conto suo? Perché hanno rinunciato a superare quelle frontiere che dividono le persone. Vediamo, noi nel Vangelo possiamo vedere come Gesù, tutta la sua azione è stata quella di superare continuamente queste frontiere, questi ostacoli. Quello che voi state leggendo oggi nelle altre lezioni, bravo, nelle altre lezioni non sono altri che modi concreti che Gesù mette in atto per dire: fate così per superare le divisioni che esistono fra di voi. Allora, io prendo quattro punti del Vangelo. Il primo è il punto in cui Gesù è invitato a pranzo dal fariseo Simone. Simone, ho da dirti qualcosa. Mentre sta a pranzo arriva questa donna, gli bacia i piedi, gli lava i piedi, gli asciuga i due capelli. Simone si domanda: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Simone ha già fatto il suo giudizio, ha già escluso questa peccatrice. Simone è incarcerato dalle sue convinzioni, dalle sue convinzioni religiose, incapace di mettersi in un atteggiamento libero e rispettoso verso la dignità dell'altro. L'altro per Simone è una persona degna e rispettabile solo se rientra nei parametri religiosi nei quali lui è stato educato. Simone dunque condanna, disprezza ed esclude la prostituta perché lui è incapace di superare la frontiera della religione. Noi parliamo tanto dei fanatici religiosi, no? C'è gente che per la religione ammazza l'altro perché sono incapaci di superare questa frontiera, diventano appunto fanatici e fondamentalisti. Anche i cristiani lo sono stati in certe forme, fanatici e fondamentalisti. Gesù non è stato mai fanatico, ricordate. Gesù invece ricostruisce il contatto umano con la peccatrice, perché lui è il Verbo fatto carne, si lascia toccare, accetta di mettersi in relazione con la realtà esistenziale di questa donna. Non mette nessuna condizione. E questo produce in lei un effetto di risanamento e di rigenerazione totale. Gesù è libero, pensa solo al bene della persona. Vi ricordate i litigi che ha fatto nella sinagoga quando ha guarito la donna piegata? I litigi. Allora, qui c'è la prima provocazione. Cari laici, quali sono le reti morali, religiose, culturali che vi tengono prigionieri e vi impediscono di toccare l'altro con amore e rispetto? L'uomo lo si raggiunge solo attraverso la frontiera dell'amore e della compassione, evitandogli l'umiliazione e il dolore del giudizio e del disprezzo. C'è ancora molto giudizio e molto disprezzo nei confronti di chi non appartiene alla nostra cerchia. Fratelli, attenzione, c'è ancora, senza accorgerci magari, ma c'è. Un altro episodio del Vangelo. Gesù va a finire nella regione dei Geraseni, in un territorio dove incontra una legione di demoni che si sono impossessati di un uomo. Quindi siamo qui in una realtà sottoumana, l'infraumanità. Io la chiamo la infraumanità, la sottoumanità. rappresentata da un uomo che si autodistrugge, non parla ma urla. Nudo vive tra i sepolcri, è preda di una legione di demoni. La gente del paese cosa fa? Lo caccia via dal paese e lo costringe a vivere in quell'inferno incatenandolo. Gesù si addentra, entra in quell'inferno per liberare l'uomo. Noi diciamo discesa agli inferi, è disceso nell'inferno per liberarci. Non è che è restato fuori dicendo per carità, io i piedi lì non ci rimetto. Mentre i geraseni incatenano ed escludono il diverso, Gesù scioglie le catene. Mentre i geraseni emarginano, lo cacciano via, Gesù lo reintegra nella comunità. La nostra società fa passi enormi su questo. Io ricordo per esempio il fatto dell'abolizione dei manicomi. È stato un atteggiamento di non incatenare più il diverso o colui che ha perso un momento la testa e condannarlo per sempre, perché una volta che ti hanno messo nel manicomio sei segnato per tutta la vita, perdi tutti i diritti umani e civili, ti distruggono magari per un atto di pazzia. L'eliminazione dei manicomi è stato un cammino verso il rispetto e la reintegrazione delle persone. Così anche l'inserimento dei ragazzi difficili nelle classi normali, nelle scuole, è stato un passo secondo il Vangelo. Reintegrare il ragazzo che ha problemi, reintegrarlo con il gruppo, metterlo insieme agli altri, non escluderlo magari in una torre d'avorio, farlo vivere con gli altri, aiutarlo perché continui a relazionarsi normalmente con gli altri. Sono progressi che la società sta facendo e ha fatto, ne dovrebbe fare ancora molti altri, alla luce del Vangelo. E qui ecco la provocazione che io vi lancio. Laici dell'amore misericordioso, non potete restare solo nei territori conosciuti e accoglienti, dove le cose vanno bene e tutti vi battono le mani. Dovete andare anche al di là, scendere nel mondo infraumano, dove incontrare fratelli incatenati, esclusi, feriti nella loro dignità e riportarli al livello di creature che hanno in sé la somiglianza e l'immagine di Dio. Il Vangelo dice che dopo l'incontro con Gesù, questo indemoniato era vestito, sano di mente e seduto ai suoi piedi, perfettamente reintegrato nella sua dignità di persona. Se noi non facciamo questo come laici, perdiamo il carisma, non ha più senso essere laici dell'amore misericordioso. Se non recuperiamo l'uomo che è precipitato nell'inferno della disumanità. Terzo episodio del Vangelo. Il figlio maggiore si indignò e non voleva entrare. Gesù attraversa una frontiera pericolosissima. A mettere tutti alla mensa del regno dei cieli. Secondo la metà giudaica, solo il popolo eletto aveva diritto ad essere scelto da Dio e ad essere salvato. Gli altri erano tutti una massa dannata. Gesù ammette tutti senza distinzioni e senza esclusioni. I peccatori, i pubblicani e i diseredati appartengono anch'essi alla famiglia di Dio. Qui possiamo dire la Chiesa è cattolica, solo se ci apriamo a questa dimensione. Ma fratello, quante distinzioni facciamo noi? Pensiamoci, quello è alto, quello è grasso, quello è secco, quello c'ha la casa, quell'altro non c'ha la casa, quello viene dal Marocco, quell'altro viene dagli Stati Uniti. Tutte distinzioni che ci hanno messo sulla capoccia. Che ci condiziona? Pensiamoci. Gesù osserva con dolore che i figli maggiori si rifiutano di partecipare alla mensa con quei fratelli, non li ritengono più fratelli, quelli che hanno fatto esperienze di quel genere. L'offerta di fraternità con tutti è rifiutata dal fratello che si riteneva giusto e che era un ragazzo per bene, e questo ferisce il cuore misericordioso di Gesù. Egli ci chiede di mettere in moto dinamiche di mense partecipate, di creare spazi senza divisioni, mettersi a tavola non solo con quelli che la pensano come noi, che appartengono alla nostra realtà, ma con tutti gli altri. Leggete gli Atti degli Apostoli, che fatica che hanno fatto soprattutto Pietro a uscire dalla mentalità di una religione legata alla religione giudaica, i contrasti che ha avuto con Paolo per questo, legato a tutte le disposizioni delle leggi giudaiche, a cominciare dalla circoncisione. Pietro è stato miracolato dallo Spirito Santo per riuscire ad accettare questa apertura totale verso chi non veniva circonciso. Pensateci, no? La circoncisione era il segno dell'appartenenza al popolo dei salvati. Terza provocazione: i laici non possono pensare di ritenersi giusti o migliori di qualunque altro se poi non sono di fatto accoglienti e misericordiosi con tutti, né tantomeno indignarsi se vedono fratelli che sbagliano. Una frase che la madre ci ha rivolto e ci rivolge nelle Costituzioni a noi sacerdoti, dicendo: voi dovete accogliere tutti i sacerdoti in qualsiasi condizione si trovano, è questa: non mostrino meraviglia o fastidio di fronte a quei sacerdoti che sono deboli o tormentati da qualsiasi miseria umana. Pensiamoci, voi laici non dovete mostrare fastidio o tantomeno scandalizzarvi se vedete miseria umana intorno. È lì che Dio vi chiama ad agire. Ultima provocazione: il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Lo sapete, quando Gesù morì, un grande terremoto sconvolse la terra, no? E il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Che cosa significa questo? Cosa significa? Significa che si dissolve la frontiera che divide il sacro dal profano. Non esiste un solo mondo, quello del Dio misericordioso, che si rivela a tutti attraverso il crocifisso. Non ci sono più luoghi privilegiati per la divina presenza. Questa si manifesta nel crocifisso e in tutti gli uomini, in qualsiasi modo crocifissi. È lì che si manifesta la pienezza dell'amore di Dio. È lì il Tempio Sacro. È lì. Non andate più a Gerusalemme o a Sichem, ma andate dove sono gli uomini crocifissi. È lì che si manifesta la potenza dell'amore di Dio. Pensiamoci, fratelli. Non dimentichiamoci tuttavia che anche nella Chiesa, fra i religiosi, ci sono uomini e donne che tentano continuamente di crearsi degli spazi sacri da gestire a loro vantaggio e per avere una specie di dominio sui fratelli, il sacro utilizzato come potere. Attenzione, Gesù si è messo in violento contrasto con una gestione del sacro di questo genere. Pensate, tutti gli urti, i scribi, i farisei, i sadducei, nascono tutti da qui, dal fatto che loro usano il sacro per avere prestigio e dominio sugli altri, non per fare un servizio. E lui dirà: mettiti all'ultimo posto, mettiti a servire i fratelli. Non per nulla a percepire la presenza di Dio nel crocifisso fu il pagano centurione romano e non i rappresentanti della sacra religione di Israele. Questi continuavano a deridere e a schernire Gesù perché non si sottometteva alla loro volontà. Costoro non cercano Dio, ma cercano un mago che confermi il loro potere religioso e il loro prestigio. Infatti dicono: scendi dalla croce, fai questo miracolo, cioè obbedisci alla nostra richiesta e noi crederemo in te. Quindi strumentalizzano il sacro comandando di fare il miracolo. La stessa cosa che chiedeva Satana nel deserto, no? Chiedeva a Gesù di fare miracoli. Attenzione al concetto di miracolo, eh? Chi sei tu che chiede a Dio di fare il miracolo? È lui che fa il miracolo quando lo ritiene giusto e utile per te. Il miracolo non è una forma di dimostrazione di potenza o di onnipotenza, è una forma di amore. E il miracolo più grosso l'ha fatto Gesù morendo in croce per amore. E quello è il vero miracolo. Infatti è restato in croce. Gesù si è scontrato con questo tipo di mentalità di usare la religione per il potere e il prestigio personale. Gesù, amareggiato, aveva rimproverato i farisei dicendo: legano fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Pensiamoci, anche quando noi ci vantiamo delle realtà esterne, attenzione, non è che dobbiamo annunciare il Vangelo per essere ammirati, perché abbiamo un bellissimo tempio. Ma se poi nel tuo cuore, vi ho ricordato l'11 maggio, no? E il dispiacere della madre quando ha visto i figli della Moglie di Godioso il giorno dell'inaugurazione del santuario, nel novembre del 1965, quando arrivò il cardinale Ottaviani con tanti vescovi. Questi, la madre dice, invece di lodare, ringraziare l'amore misericordioso, si facevano tutti belli lì accanto ai cosi, ai cardinali. Il cardinale, un vescovo, invece di stare a dire: Signore, grazie che ci hai dato questa occasione per aiutare i fratelli attraverso il tuo amore misericordioso, si facevano così, si pavoneggiavano. Ma dice: io non ho fatto il santuario per questo, io ho fatto il santuario non perché voi vi pavoneggiate in questo santuario, l'ho fatto perché la gente possa scoprire quanto è grande il tuo amore misericordioso. E lei si domandava: che cosa devo fare perché tutti conoscano il tuo amore misericordioso? Che cosa devo fare di più? Come devo comportarmi perché tutti si accorgano che tu sei tutto, cioè sei la piena espressione del grande amore di Dio? Cosa devo fare di più? Ecco, la domanda rimbalza su di voi. Adesso la madre la fa a voi questa domanda. Cosa dovete fare perché tutti conoscano Gesù come amore misericordioso? Cosa dovete fare? Domandatevelo. Ognuno nel suo ambiente, nella sua attività personale. Allora, ecco l'ultima provocazione. I laici cercano davvero di associarsi al loro Signore come Cristo crocifisso, che offre se stesso per amore, per salvare i fratelli? Madre Speranza ci pone una domanda. Si è convertito qualche incredulo vedendo la vostra mitezza, la vostra umiltà, il vostro sacrificio e il vostro amore sincero? Ecco la domanda. Io so che ci sono persone fulminate dal vostro esempio, e vi ringrazio. Veramente, molte persone sono attratte dal vostro esempio. Non dico i nomi perché tutti siete più o meno coinvolti in questo, però so da testimonianze che molte persone sono restate affascinate dal vostro comportamento e dal vostro modo di presentare con mitezza, dolcezza e pazienza l'amore misericordioso. Di questo vi rendo pubblico elogio. E allora i Lam sono davvero preoccupati di far conoscere la misericordia di Dio nel promuovere la fraternità e la giustizia, si danno da fare per superare la frontiera che separa l'umano dal disumano, la misericordia dalla condanna, l'amore dall'odio. Grazie, e possiamo aprire il discorso su questo amore verso i fratelli, no?